Va ora in onda il maestro Gian Martellava al pianoforte. Vita e musica di Giacomo Puccini, a cura di Luca Giovanni Logi. Trasmissione realizzata in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Settima trasmissione.
Fino ad ora ho cercato di trattare Puccini in ordine cronologico, ma vorrei fare una pausa di una settimana lasciando da parte la biografia per parlare un po' più a lungo della sua musica. Vorrei tentare di fare una cosa che si fa raramente, cioè cercare di entrare nella sua psicologia di compositore. Per usare un'espressione casalinga, entrare nei segreti della sua cucina e leggere un po' di ricette. Puccini è praticamente un autore solo teatrale. Dopo il Capriccio Sinfonico, ricordiamo che il Capriccio Sinfonico fu il saggio finale al Conservatorio di Milano, non ha più scritto musica strumentale se non brevissimi pezzi d'occasione. In una lettera abbastanza tarda troviamo scritto: «Il Dio Santo mi toccò col suo dito mignolo e mi disse: scrivi per il teatro, vada bene, solo per il teatro». Ed io ho seguito il supremo consiglio. Questa caratteristica teatrale deve essere tenuta sempre presente perché, temo, molti malintesi si sono visti anche nella letteratura di grandi musicologi quando si sono volute applicare a Puccini le categorie della musica strumentale e, più specificamente, della musica strumentale tedesca. Le regole che vanno bene per analizzare un pezzo di Brahms a Puccini non si applicano perché sta facendo un tipo di lavoro completamente diverso. Per Puccini la scelta del soggetto è fondamentale. Sono solo tre le opere dove non ha scelto lui il soggetto. Le Vildi perché era un principiante, Edgar perché era ancora un principiante e La Rondine che è una storia un po' strana che racconteremo dove si fece prendere la mano e se ne dovette pentire. In tutti e tre i casi il fatto di non poter scegliere lui soggetto ha in qualche maniera deragliato l'opera, infatti queste sono le tre opere meno popolari di Puccini. La scelta del soggetto a volte è stata facile e a volte impegnativa. Con i soggetti seriamente considerati da Puccini e poi scartati ci è vissuta sopra un'intera generazione di compositori. Una volta però scelto il soggetto, quasi sempre Puccini aveva davanti a sé un tempo morto che poteva essere di diversi mesi se non di un anno, sia perché la ricordi doveva trattare con lo scrittore originale le condizioni economiche, sia perché prima il soggetto andava sceneggiato e poi verseggiato. Puccini poteva incominciare a lavorare sul serio, grosso modo, quando il primo atto aveva preso forma definitiva o quasi. Se però Puccini iniziava il lavoro su una sua nuova opera, di solito aspettando, questo non vuol dire che fosse un tempo interamente morto. La prima cosa che dobbiamo capire è che Puccini componeva esclusivamente al pianoforte. Puccini non era un grande pianista, anzi aveva una paura matta di dover suonare in pubblico. Per esempio, quando lo invitava la famiglia reale, ricordatevi che la tenuta di San Rossore accanto a Torre del Lago, in pratica la famiglia reale, erano quasi vicini di casa, Puccini aveva paura del momento in cui sarebbe arrivata l'inevitabile domanda: «Maestro, ci suoni qualcosa?». Però Puccini aveva bisogno di mettere le mani sulla tastiera per ragionare. Questo lo vediamo per esempio nel 1903 quando si rompe la gamba ed è costretto a smettere di scrivere la Butterfly fino a quando non riesce a scendere in salotto e a tornare al pianoforte. Io penso che questo gli venisse dalla sua formazione di organista. Agli organisti si insegna ad improvvisare e per improvvisare bisogna spesso che le mani ragionino in automatico, quasi separate dalla testa. Improvvisando la musica deve uscire dalle mani. Per questo Puccini occupava quel tempo morto all'inizio di un nuovo progetto, sedendosi al pianoforte ed improvvisando, cercando di buttare giù dei temi che potessero servire in seguito, sia cercando di indovinare, diciamolo così, il feeling dell'opera. Ho preso il titolo di questa serie, Il maestro già martellava il pianoforte, dalla biografia di Adami, che appunto spiega come Puccini iniziasse a scrivere le opere martellando il pianoforte. Un'altra parola che Puccini usava per indicare questo momento era preludiare. Nel senso antico, preludiare non vuol dire scrivere un preludio a qualche cosa, ma improvvisare prima di qualche cosa. Esiste per esempio un trattato di Cerny, l'arte di preludiare sul pianoforte. Quando si mettono d'accordo per scrivere a Turandot, Puccini scrive a Renato Simoni, il librettista: ho incominciato a preludiare la sera. La settimana scorsa vi ho fatto sentire a pianoforte alcuni di questi preludi che sono finiti dentro la Butterfly o anche quelli che poi sono stati scartati. Ma la cosa interessante di questo lavoro oscuro è che vi si definisce l'ambientazione musicale dell'opera in parallelo con l'ambientazione scenica. Per usare una metafora, Puccini parla sempre in puccinese, però sviluppa un dialetto di puccinese lievemente diverso per ogni opera. Ogni opera ha una sua ambientazione di armonie, melodie che la rende inconfondibile fra le altre, e il lavoro di questo viene sviluppato principalmente durante tutto questo preludiare, durante tutto questo tempo in cui il maestro martella sul pianoforte. Faccio un esempio a pianoforte e mi metto a preludiare anche io. Per esempio, Tosca, dove si svolge il primo atto di Tosca? In una chiesa, ma è una chiesa monumentale. Il libretto pone l'azione a Sant'Andrea della Valle in Roma. E allora Puccini si ricorda un po' di quando studiava da organista. Nella musica per organo, soprattutto quella un po' tradizionale, quella che si suona in chiesa, si mettono quelli che a scuola d'armonia si chiamano i ritardi. Faccio un esempio semplice: vi suono una cadenza di due accordi, prima diciamo così liscia e poi la stessa cadenza con i ritardi. Faccio un altro esempio, un'altra cadenza di due accordi liscia, la stessa con un ritardo. Spero che abbiate capito il meccanismo. Adesso questo meccanismo Puccini lo applica a un motivo che immagina monumentale, ma che suoni quel tanto di ecclesiastico un poco pedante che ci si possa riconoscere effettivamente l'ambiente della chiesa. Questa era la chiesa di Tosca. In Suor Angelica c'è di nuovo una chiesa, ma questa non è una chiesa monumentale. Questa è un conventino nascosto su una collina della provincia di Siena, lontano dal mondo. La sua musica, infatti, a differenza di Tosca, non ha né la caratteristica ecclesiastica né monumentale. È una musica dolce ma inquieta, appunto, lontana dal mondo. Faccio adesso un altro esempio di una coppia di opere per far sentire la differenza di ambientazione, Madama Butterfly e Turandot. Ora, nella testa di Puccini non è che ci fosse troppa differenza fra Giappone e Cina, tutti e due posti orientali e molto lontani, però Puccini cercò di informarsi sulla musica giapponese, si fece mandare dei libri, si fece mandare anche dei dischi, che nel 1901 non era una cosa facile, addirittura invitò a Torre del Lago la moglie dell'ambasciatore del Giappone, che gli diede un mucchio di suggerimenti, però Puccini continuò a fare come voleva lui. In Madama Butterfly ci sono delle melodie veramente originali giapponesi. Questa l'ho sentita addirittura come jingle nella metropolitana di Tokyo. Ma ci sono anche delle melodie che sembrano giapponesi ed invece sono inventate da Puccini. Ecco, se uno non sa quali e dove sono, non c'è modo di distinguere i motivi giapponesi veri da quelli puccinesi veri. Questa è Madama Butterfly, Giappone. Paraventi di carta, kimono, fiori. Faccio un controesempio. Turandot è in Cina, ma non è una Cina geografica e nemmeno una Cina ideale. È una Cina da fiaba, una fiaba un po' cattiva, una fiaba da marionette, direi quasi una Cina di cartone. Quindi le armonie di Turandot sono spigolose e cattive. Mi piacerebbe rimanere qui a fare altri esempi, ma penso che si sia capito il punto, che nel lavoro preliminare, nel martellare il pianoforte, nel preludiare, è compreso di stabilire un linguaggio che poi diventa, come dire, una scenografia sonora che descrive l'opera. Oltre al linguaggio, Puccini stabilisce anche i principali motivi conduttori, quelli che si ripresenteranno nel corso dell'opera. La settimana scorsa vi ho fatto già degli esempi con i motivi della Butterfly. Di solito, per farsi mandare almeno il primo atto del libretto, Puccini deve pregare e poi dopo implorare i suoi librettisti. Quando finalmente arriva almeno una bozza, Puccini inizia il lavoro di composizione vero e proprio, sempre rigorosamente al pianoforte. Puccini da una parte ha i suoi abbozzi, ha magari i temi che caratterizzano i principali personaggi o gli ambienti, però il vero lavoro inizia quando ha l'inquadratura del libretto ed incomincia a cucire i temi musicali. Questo, tutto sommato, è il momento più importante del lavoro e anche quello che ci rimane più oscuro. Puccini, per così dire, si chiude nella sua cucina e non vediamo come lavora i suoi ingredienti. Il risultato finale è un abbozzo circa equivalente ad uno spartito per canto e pianoforte, con molte indicazioni per la realizzazione finale. A volte le indicazioni sono talmente tante e talmente dettagliate che non si riescono più a leggere le note della musica, ma queste sono bozze per uso privato e non abbiamo il diritto di criticare. La tecnica di Puccini è stata chiamata a mosaico perché spesso i temi si alternano in sezioni molto brevi. Io trovo che siano una sorta di inquadrature musicali, ognuna relativa ad una frase o ad una situazione o a un movimento scenico. Puccini usa l'alternanza dei temi come un regista di cinema userebbe l'alternanza delle inquadrature per imprimere il ritmo drammatico ad un dialogo. Provo a farvi ascoltare uno di questi momenti che magari in teatro tendono a passare inosservati rispetto alle grandi melodie, e invece sono momenti, io direi, di regia pura. Siamo in Madama Butterfly, atto secondo. Il console Sharpless entra e segue un dialogo un po' impacciato. Ora, io vi chiedo scusa se sovrappongo la mia orribile voce alle voci della Scotto, di Panerai e di Piero De Palma, ma voglio cercare di spiegare come questa scena sia stata costruita come il dialogo di un film, se non fosse che all'invenzione del film sonoro mancavano ancora 20 anni. Ho scelto adesso per questo esempio un pezzettino dal secondo atto di Madama Butterfly. Sarebbe la scena che segue immediatamente Un bel dì vedremo. Quindi voi immaginate che finisca l'aria della protagonista. C'è un attimo di pausa, penso lasciata apposta per dare al pubblico la possibilità di applaudire, e poi riparte la situazione, entrano dei nuovi personaggi, cambia la tonalità, la nuova tonalità ha solo una nota in comune con la precedente, quindi è come se una camera cinematografica cambiasse il suo punto di vista e adesso vediamo la scena vista da un altro lato. Qui entra il console, quindi sentiamo il suo tema. Questa musica invece ricorda il primo atto perché Sharpless si sta orientando nella casa e ricorda. Questo è l'inizio dell'opera. Chiedo scusa. Qui un'inquadratura su Butterfly, un tema giapponese. Ma come lo riconosce subito più vivo. Come console americano, qualche nota dell'inno americano. Grazie. Conversazione generica, quindi musica generica. Questo è una conversazione di cortesia, un momento fintamente lirico.
Grazie.
Oh. Preferite forse le sigarette americane.
Ritorna la musica generica.
Ho da mostrarvi. Scrisse Benjamin Franklin Pinkerton.
Butterfly sta recitando una parte, quindi è fintamente lirica. Però qui il discorso si fa serio e cambia il passo.
Quando fanno il loro nido in America, i metti rossi.
Come dite?
Sì, prima o dopo di qui.
Cambia di nuovo prospettiva e ricordiamo la scena precedente. Qui la musica passa su Goro, che è una presenza estranea.
Goro!
Zitto! Chiuso! No, prima rispondete alla domanda mia!
Mi rincresce, ma ignoro, non ho studiato.
Un attimo di pietà per Butterfly, ma solo un attimo. Testa di Butterfly, Goro è una marionetta e ha una musica da marionetta. Ma la situazione di Butterfly è oggettivamente pericolosa. Questa è la musica della maledizione dei parenti. C'è una canzone giapponese originale associata agli Amadori.
Oh.
mi perdoneranno Renata Scotto, Rolando Panerai, Piero De Palma, che cantavano questa scena di Madama Butterfly sotto la direzione di John Barbirolli con l'Orchestra dell'Opera di Roma. La prossima fase del lavoro di composizione consiste nel ricominciare dall'inizio, estendere l'orchestrazione, cioè la partitura dettagliata con tutte le parti degli strumenti. Puccini per questo lavoro usava il verbo strumentare, sto strumentando un atto. Quindi la composizione della musica avviene in due passate. Prima la stesura della bozza continuativa, che è un lavoro di ispirazione e di creazione, e poi la strumentazione, che è principalmente un lavoro di mestiere e di tecnica. Può anche capitare che Puccini alterni i due lavori, per esempio che termini il primo atto di un'opera, ma in attesa di avere il libretto del secondo, proceda con la strumentazione del primo. A me piacerebbe parlare per un'ora dell'orchestrazione di Puccini, ma qui non ne ho il tempo. Me la cavo lanciando due spunti per la vostra riflessione. Il primo è che l'orchestrazione di Puccini ha una qualità che io chiamerei robustezza. Puccini suona magnifico se suonato da un'orchestra e da un direttore di prima classe, ma suona anche molto bene se suonato da un'orchestra di provincia e in condizioni anche non ottimali. Guardate, quel fenomeno per cui con Puccini fanno tutti bella figura non è una condizione così comune. Non mi sentirei di dirlo per compositori che hanno maggiore fama, per esempio non lo direi né di Strauss né di Mahler. Ma Puccini non soltanto ha il suo suono individuale, ma è ricercato piuttosto tramite la semplicità che la complessità. Per un secondo spunto racconto un episodio personale. Quando studiavo al Conservatorio di Milano e avevo un'ora libera tra due lezioni, andavo nella meravigliosa biblioteca, sceglievo una scheda e per un'ora leggevo un libro. Un pomeriggio capita tra le mie mani uno studio sull'orchestrazione di Puccini scritto da uno di quei critici anni 30 che cercavano di demolire Puccini. Uno studio che elencava tutti i cliché, tutti i luoghi comuni dell'orchestrazione di Puccini. Uno, per esempio, si trova molto frequentemente nella Bohème. Le note al basso dell'orchestra sono suonate con una combinazione di contrabbassi pizzicati che danno corpo all'attacco ma non sostengono il suono e il clarinetto basso insieme che tiene la nota lunga ma che per il suo colore non disturba e non copre la voce. E l'articolista, mi riuscisse a ricordare chi è, critica l'eccessivo uso di questa combinazione nella Bohème. Per farla breve, mi presi degli appunti su un foglio. Tutto quello che era criticato nell'articolo come cliché, io me lo appuntai e usai l'articolo alla rovescia con un elenco di suggerimenti per fare come Puccini. Da questo mi sono ricavato il mio sistema di strumentazione. Con quel sistema ci ho lavorato una vita, funziona benissimo. Bastava considerare come esempi da imitare quelli che il critico considerava difetti. Come esempio di strumentazione di Puccini ho scelto la scena della partita poker nella Fanciulla del West. Provate ad ascoltarla separando le voci dall'orchestra e ascoltate come sia funzionale questa orchestrazione. Il momento più geniale è quando i contrabbassi pizzicati rimangono da soli a sostenere la scena. L'idea subliminale è quella di un cuore che batte. Noi sentiamo il cuore di Minni che batte, anzi sembra il nostro stesso cuore, il massimo dell'effetto ottenuto con il minimo dei mezzi.
Oh! sete di te, arso e distrutto. Ma sei vinto, t'avrò.
Aspettate un momento.
Che aspetti?
La scena del poker dal secondo atto della Fanciulla del West, orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia diretta da Franco Capuana, cantavano Renata Tebaldi e Cornel McNeil. Per terminare questa puntata non posso dimenticare una fase nascosta ma importante del lavoro di Puccini ed uso proprio la sua parola, gli accomodi. Nessuna opera di Puccini è rimasta uguale a come è stata concepita. Puccini, dopo averle viste sulla scena, correggeva, appunto accomodava, i momenti che gli sembravano meno efficaci. A volte faceva anche gli accomodi degli accomodi e di questo vediamo le tracce nelle varie tirature degli spartiti. Questo ve lo dico da archivista di teatro, con gli spartiti di Puccini bisogna sempre fare attenzione, perché dalla copertina e dal numero di catalogo sembrano tutti uguali e invece a furia gli accomodi e accomodi sugli accomodi sono tutti diversi. Alcune opere hanno avuto piccoli accomodi. In Bohème sono quasi tutti nel secondo atto, è stato aggiunto il dialogo con la cuffietta e cambiato il finale. In altre opere gli accomodi sono di dimensioni importanti, per esempio nella Rondine finale esiste in tre versioni diverse e la seconda versione ha anche una diversa distribuzione delle voci. L'opera dove gli accomodi sono stati più difficili è ovviamente Madama Butterfly per la storia dell'insuccesso iniziale, ma anche dopo averla riscritta parzialmente per Brescia, Puccini continuò a fare modifiche dal 1904 al 1907. Per finire questa puntata vi vorrei fare un esempio particolare di accomodo e vi racconto una storia. Questo è un suggerimento che devo al maestro Valerio Galli, un appassionato pucciniano, che una sera mi chiama e mi chiede: ma te hai mai ascoltato la Farrar che canta la seconda aria di Butterfly? Non mi riesce di capire quali parole sta cantando. Geraldine Farrar fu una cantante importante americana di inizio secolo XX. La potremmo chiamare la prima delle influencers perché aveva un largo seguito di ragazze che la imitavano e si facevano chiamare flappers. Il ruolo più importante della sua vita professionale è quello di Butterfly, che ha cantato centinaia di volte al Metropolitan. La registrazione della Farrar che canta "Che tua madre dovrà prenderti in braccio" si trova abbastanza facilmente. Se la volete risentire, la potete sentire anche su YouTube. Ora, bisogna sapere che questa aria ha due testi diversi. Nella prima edizione, quindi edizione 1904 Scala, ma anche Brescia, il personaggio di Cho-Cho San immagina che passi il corteo dell'imperatore e che questo guardi suo figlio. Dice: passerà una fila di guerrieri con l'imperatore e dirò: sommo duce, ferma i tuoi servi e sosta a riguardare. Nel 1906, in occasione della prima in Francia dell'opera, il testo fu cambiato nella versione francese, girando la storia. Questa volta Butterfly non parla del figlio ma di se stessa. La versione francese piacque a Puccini, fu riprodotta in italiano nel 1907 ed è quella che si sente cantare adesso, quando dice: Butterfly, orribile destino, danzerà per te. E come fece già, la geisha canterà. Allora, quella sera mi chiama il Galli e mi fa notare che la Farrar nella sua incisione non canta né la prima né l'ultima versione. Continua a cantare le parole: no per pietà questo mestiere, no perché mai. Mi chiede: ma come mai? Cosa sta cantando la Farrar? Io vi do la spiegazione che ho dato al Galli. Il testo cambia in francese per il Natale del 1906 a Parigi e poi viene ritradotto in italiano nel giugno del 1907. Ma nel mezzo, fra Natale e giugno dell'anno dopo, Puccini va a New York, dove si fa la Butterfly in italiano per la prima volta con la Farrar e Caruso. Io immagino che voglia cambiare il testo come ha fatto in francese a Parigi un mese prima, ma in italiano non esiste ancora. E allora improvvisa lui un testo nuovo e lo insegna alla Farrar. E la Farrar ha continuato per tutta la sua vita a cantare questo testo provvisorio, probabilmente improvvisato da Puccini in due minuti, che gli aveva insegnato Puccini questo testo. Quindi l'aria di Cho-Cho San, cantata in disco dalla Farrar, è la testimonianza di un accomodo temporaneo fatto su due piedi, del quale non è rimasta traccia scritta. E adesso concludiamo la puntata ascoltando appunto Geraldine Farrar, che canta dal secondo atto di Madama Butterfly, "Che tua madre".
Thank you.
Abbiamo trasmesso Il maestro già martellava il pianoforte. Vita e musica di Giacomo Puccini. A cura di Luca Giovanni Logi. Trasmissione realizzata in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Settima trasmissione.